L'abbiamo fatta il 4 agosto. Già il 5 agosto ha iniziato ad arrivare notizie grosse, che evidentemente noi non abbiamo coperto durante l'estate e che quindi ci troviamo così accumulate. Abbiamo un piccolo tesoretto da parte di notizie che possiamo gradualmente consumare per questi primi tempi, così che la ripartenza sia tra virgolette più facile per noi da curare da un punto di vista redazionale. Ma scherzi a parte, le notizie sono effettivamente davvero importanti, non soltanto quella a cui chissà magari state pensando maggiormente, che è proprio di pochi giorni fa, che riguarda Telegram, in sostanza su cui comunque torneremo, ma anche invece per quanto riguarda un po' di altre notizie con cui insomma andiamo ad iniziare. Dunque partiamo più o meno in ordine cronologico con una notizia che in effetti è proprio del 5 agosto, quindi il lunedì successivo alla nostra ultima puntata della stagione, in cui negli Stati Uniti l'antitrust ha dichiarato che Google è un monopolista e si è comportato da monopolista nel campo in particolare dei motori di ricerca. Una notizia davvero fenomenale, fenomenale non soltanto per quello che va a dire e chissà magari per le conseguenze che avrà, ci torniamo tra poco, ma più che altro per il fatto che l'antitrust statunitense sembrava abbastanza dormire. L'ultima pronuncia contro un grande della tecnologia era stata quella di Microsoft ormai 20 anni fa, in senso l'ultima cosa in cui aveva poi effettivamente condotto un verdetto di, ecco, diciamo positivo all'antitrust. E comunque anche di processi intentati ce n'erano stati ben poco. Da questo punto di vista si nota che ci sono stati dei cambi nel Ministero della Giustizia statunitense e ultimamente invece c'è un'attività maggiore del mondo antitrust sulle ditte poi sostanzialmente statunitensi. Diciamo quindi questo di Google lo tenevamo d'occhio come processo, ma ce ne sono vari altri. Sostanzialmente tutte quante le grandi aziende hanno qualche cosa in ballo all'antitrust. Poi come andrà a finire? Lo vedremo. Allora partiamo direi dalla sentenza. Quindi noi diciamo la cosa è incredibile tanto per la novità del fatto, perché l'antitrust si era abbastanza addormentata nel tempo e diciamo questo come analizzarlo? Da una parte potremmo dire che di quello dell'antitrust in fondo noi potrebbe anche non fregarcene niente, perché l'antitrust è un meccanismo fluidificatore del libero mercato. Poi di fatto l'idea è che il libero mercato funziona bene tranne quando, cosa che in realtà fa spontaneamente, va a concentrarsi. Quando si concentra troppo funziona male, e che quindi l'azione dello Stato deve essere più che altro quella di intervenire nei casi troppo grandi di concentrazione, ma per il resto lo può lasciare andare, che quindi un mercato privo dei trust sia un mercato che poi di fatto provoca beneficio alla società. Io contesto assolutamente questa interpretazione, credo che la logica del profitto produca effetti assolutamente deleteri anche quando non concentrata, e avremo proprio modo di parlarne anche nell'osservare questa sentenza. Tuttavia non si può nemmeno dire che l'antitrust sia poi di fatto stata irrilevante, nel senso che naturalmente si tratta, no, di speculazioni, perché è difficile fare la storia con i se, ma una delle ipotesi che a volte viene fatta sul come mai la fine degli anni 90 o anche volendo gli anni 80 si può dire abbiano visto un grosso boom del settore della tecnologia, e un'idea che diciamo si contrappone un po' ad argomentazioni che vedono nella tecnica stessa il fattore abilitante di questa grossa crescita che c'è stata dal punto di vista proprio finanziario, intendo dire. Cioè c'è chi dice, ed è forse l'opinione più mainstream, che la crescita c'è stata perché la tecnologia ha fatto dei salti avanti particolari che hanno abilitato dei mercati grandi a crescere, e chi più bravo è stato più soldi si è preso. C'è un'altra interpretazione che dice che non è casuale il fatto che questa grossa concentrazione, questo grosso entrate di soldi nelle mani delle aziende tecnologiche siano arrivate, diciamo, subito dopo l'era Reagan, giustamente, diciamo, a partire dall'era Reagan, un'era che di fatto va a distruggere l'antitrust negli Stati Uniti, e naturalmente quello che c'è negli Stati Uniti, volenti o nolenti, ci riguarda più o meno direttamente. Ecco, quindi diciamo che l'emergere di questi grossi soggetti, effettivamente molto concentrati, non è tanto a che vedere con il fatto che una volta ci parlava più di Bill Gates nei panni di un genio, poi Bill Gates è caduto in disgrazia da vari punti di vista, che a Google abbiano saputo fare il miglior motore di ricerca per il mondo ed è per quello che sono emersi così, ma invece perché le leggi antitrust non hanno più permesso di ostacolare i movimenti di concentrazione. Quindi insomma direi che quello che fa l'antitrust comunque è interessante e che le sue azioni possono collateralmente anche così talvolta combaciare almeno in parte con i desideri che proviamo da questa parte del microfono. Arriviamo alla sentenza, dicevo. Dal Dipartimento di Giustizia hanno concluso che Google è un monopolista e ha agito come monopolista per mantenere il suo monopolio. Si riferiscono in particolare al mondo dei motori di ricerca, in cui sostanzialmente il processo ha avuto da parte di Google era impossibile respingere il fatto che Google ha una quota di mercato estremamente alta. Quello diciamo è qualcosa che raramente si può nascondere. Il caso dei motori di ricerca è un caso molto chiaro. Google dipende dalle nazioni in cui ci si trova, ma ha quote consistentemente sopra l'80% in grossa parte del mondo e a volte anche sopra il 90%, quindi insomma percentuali del traffico davvero davvero alte. Ecco, e da questo punto di vista, quindi, quello che Google doveva controbattere era il fatto, o che doveva argomentare, era l'idea che sì, in effetti aveva il grosso degli utenti, ma li aveva perché gli utenti sceglievano Google, perché Google era il migliore. Sostanzialmente, diciamo che la tesi opposta è dimostrare il viceversa, visto che da parte dei procuratori non hanno negato il fatto che Google sia... si possa sostenere che Google sia il migliore, cioè non hanno negato questo tecnicamente, hanno detto sì, questo si può tranquillamente sostenere che Google sia il preferito, oltre che il migliore, che è diciamo poi in fondo anche irrilevante, ma che sia quello considerato migliore dagli utenti. Tuttavia è da capire se questo passo avanti tecnologico lo mantiene proprio grazie al fatto di essere un monopolista o se è invece il viceversa. Quindi, ad esempio, quali sono alcune pratiche che sono risultate particolarmente rilevanti? Beh, ad esempio, una pratica che è stata nominata è il fatto che Google paga una quantità di società per mantenerlo come motore di ricerca predefinito. Tra queste non c'è naturalmente Microsoft, che è tra i grandi nomi, il più grande inseguitore, comunque è nettamente più piccolo di Google, ma è quello che più potrebbe tentarci e che quindi, avendo comunque a disposizione un buon piede, soprattutto sul mercato desktop, non tanto in quello mobile, anzi direi quasi per niente in quello mobile, ma nel mercato desktop, siccome Microsoft ha Windows, può provare, no, e può tentare un'integrazione con Bing, che è il motore di ricerca di fatto di Microsoft, e quindi diciamo che prova a spingere verso Bing una parte degli utenti di Windows, ma invece il mondo Apple si appoggia chiaramente a Google e lo fa non certo per generosità, ma direi forse al contrario, per generosità ricevuta, ovvero perché Google paga, e paga naturalmente in maniera profumata, per poter essere il motore di ricerca su Apple. Non solo, ma addirittura è un caso incredibile, la prima volta che lo sentite, è il fatto che Mozilla, che la cosa principale che fa Mozilla è sviluppare un altro browser che è Firefox, un browser che comunque è in un certo modo la migliore alternativa con tutti i limiti del caso e con tutti i compromessi che non avremmo voluto che Mozilla facesse, ma che in qualche modo comunque è sicuramente ben lontana mi mancano le parole intermedie, ma direi dalla trappola, che è Google Chrome, un browser che è tecnicamente molto ben curato, ma è anche molto molto ben curato nel avere una quantità di pratiche direi contro gli utenti, no? Che violano costantemente la sua privacy in maniera molto forte. E, insomma, quindi Mozilla è il principale avversario di Chrome. Bene, Google paga Mozilla un po' per due motivi. Cioè, uno dei motivi è chiaramente il fatto che lui paga per poter essere il motore di ricerca predefinito su Firefox. Quindi questa è la motivazione ufficiale, motivazione che, se non ricordo male, precede il fatto di Google di sviluppare il browser Chrome, ma ormai sono passati secoli e quindi la mia memoria potrebbe sbagliarsi, ma mi sembra di ricordare che quando Google Chrome non c'era e Mozilla invece già c'era, Mozilla prendesse soldi da Google per essere il motore di ricerca predefinito, perché prima non era Google ma era Yahoo ad essere il motore di ricerca predefinito su Mozilla, credo anche su Firefox. Beh, vatti a ricordare. Stessa cosa la Google lo fa anche con Samsung. Samsung mantiene un suo browser, che è il Samsung Browser, sugli smartphone Samsung. Di fatto è, penso, una versione poco modificata di qualche altro browser. Immagino che si basino su Chrome e gli facciano 4 modifiche. Ma a parte questo, insomma, comunque di fatto ha un browser suo e quindi può scegliere autonomamente qual è il motore di ricerca, e anche lì si becca i soldi da Google per mantenerlo come motore di ricerca predefinito. E noi sappiamo, e anzi ci torneremo più avanti nel corso di questa puntata, come è importante il default dal punto di vista delle scelte degli utenti, perché sì, naturalmente le persone che usano un software, quando qualcosa non gli piace lo cambiano, ma solo quando questa frustrazione raggiunge dei livelli molto alti. Cioè, se i miglioramenti attesi sono piccoli, in fondo le persone si tengono quello che hanno, no? Cioè, immaginate che voi avete, non lo so, uno stereo di cui non vi piace tanto la manopola, l'avreste preferita zigrinata e invece è liscia, ma probabilmente non vi mettereste a cambiare la manopola che è troppo faticosa, e vendrete la manopola che è, e intervenite solamente per degli errori ben più gravi, per dei problemi ben più gravi. Ecco, questo è proprio uno di quei casi. Molte persone, no, per esempio, è un caso non abbastanza chiaro, che molti utenti di Bing sono utenti che vengono dal fatto che utilizzano Windows. Ben poche persone utilizzano Bing se non perché utilizzano Windows, perché non hanno mai avuto un motivo di cambiare. Anche perché, no, in molti casi le persone fanno magari delle ricerche molto semplici, quindi è vero, magari c'è un motore di ricerca migliore, ma in alcuni casi, se per esempio, no, io devo cercare, scrivo, no, radio onda rossa, poi alla fine tutti quanti te lo mostrano nei primi risultati qual è il risultato corretto, quindi la differenza tra un motore di ricerca migliore e uno peggiore non è poi così sempre dirimente. Insomma, quindi questo era un po' l'oggetto del contendere, e questa è stata una delle pratiche, è considerata problematica. Ma un'altra delle pratiche che è finita sotto l'occhio dei giudici riguarda la pubblicità sui motori di ricerca, cioè la pubblicità su Google Search, perché la pubblicità su Google Search non soltanto è un'enorme entrata per Google, un'entrata che, no, come dire, i PM sostenevano e hanno avuto, diciamo, hanno ottenuto un verdetto positivo in questo. Dicevano, è anche grazie alle pubblicità così alte, se Google si può comprare di essere il default su tutte le altre piattaforme, perché infatti i costi della pubblicità su Google sono molto molto alti. Cioè, da una parte fa molti soldi perché il volume è tanto, evidentemente se il grosso degli utenti usa Google, allora per chi è un inserzionista la pubblicità su Google è la pubblicità principale sui motori di ricerca, no? Magari meno gruppi che hanno bisogno di fare inserzioni vanno a fare pubblicità altrove. Però appunto la pubblicità sui motori di ricerca è solamente un monopolio, perché Google, di fatto, il suo grosso business è gestire pubblicità, poi incidentalmente fa una serie di servizi che gli permettono di essere un ottimo inserzionista di pubblicità, e quindi con le inserzioni di pubblicità sui motori di ricerca può capitalizzare moltissimo, perché di fatto le gestisce solamente in proprio. Cioè, come funziona? Se io ho un sito, no, diciamo che io gestisco un sito e voglio rendere la mia attività più remunerativa, e lo faccio vendendo degli spazi nel del sito per pubblicità, che è una cosa che, come vedete, su internet va molto forte. A quel punto, una volta mi sarei rivolto direttamente a degli inserzionisti, quindi no, sarei andato a trovarmi il ristorante tal dei tali, la concessionaria di automobili tal dei tali, dicendogli tipo: se tu mi dai 300 euro al mese, io allora ti metto uno spazietto qua. Ma ormai questo non lo fa più nessuno e ti rivolge ad una piattaforma che ti gestisce le pubblicità, che fa sostanzialmente da intermediario e che si occupa di fare della pubblicità mirata, una serie di pratiche anche molto problematiche, ma molto più remunerative. Quindi di fatto chi ha dei siti si rivolge a dei terzi per fare da tramite con poi gli inserzionisti veri e propri. A volte questa catena è ancora più lunga di così, ma sorvoliamo su questo. Ecco, il punto è che Google è sia un inserzionista su tanti siti, ma su quello, pur avendo una quota grande di mercato, non si può forse dire allo stesso modo che sia un inserzionista. Ha comunque una quota molto molto grande, però il mercato lì è leggermente più aperto. Ma sul proprio motore di ricerca, evidentemente, siccome Google può scegliere a chi affidarsi e si affida solamente a se stesso, cioè Google ha due rami che evidentemente vengono appaiati insieme, e quindi su questo può poi fare leva in parecchi modi. Anche questo è qualche cosa che è stato nominato. Ora, la questione sarà ancora lunga da capire nei dettagli, nel senso che sì, abbiamo avuto un verdetto, ma questo non è la fine della storia. Non è la fine della storia perché sicuramente Google farà appello, gli appelli possono durare ancora molto, si può fare l'appello, poi se ho capito bene c'è prima la Corte Suprema. Se perdessero anche dalla Corte Suprema, allora poi potrebbero andare ad appellare non il verdetto in sé, cioè l'affermazione di essere un monopolista, ma i rimedi specifici, perché no, l'antitrust si deve dare dei rimedi, e sarà da capire anche quali rimedi darà, perché i rimedi possono avere un'enorme varianza, cioè si farà con una multa, si farà con un generico non farlo più, verrà forzata la divisione, no, di Google, verrà impedito a Google di finanziare altri soggetti per essere il motore di ricerca predefinito, verrà gestite diversamente alcune delle pratiche pubblicitarie. Questo ancora non lo sappiamo, e sicuramente questo farà la differenza, perché sì, sicuramente è un grande ritorno questo dell'antitrust, che potrebbe cambiare il panorama anche, no, magari per il futuro, perché di fatto adesso le compagnie tecnologiche sono state per 20 anni nella sostanziale certezza che nessun antitrust gli avrebbe mai fatto niente. Questo potrebbe cambiare, però è da capire, perché se poi effettivamente le ingiunzioni saranno molto blande, allora difficilmente la musica cambierà. E poi naturalmente ci possono anche essere, no, una serie di, insomma, sarà da capire poi di fatto quanto queste misure saranno di fatto solamente misure volte ad aumentare la competitività del mercato, magari delle inserzioni, o quanto saranno effettivamente più in grado di distruggere il monopolio che Google è anche da un punto di vista culturale della sorveglianza. Cioè l'antitrust non è entrata minimamente nel merito del fatto che il business di Google sia un business della sorveglianza. Da un certo punto di vista si può dire che non era il suo compito in qualche modo pronunciarsi su questo, però un pochino lo era anche, in realtà lo era, nel senso che ad esempio alcune affermazioni sarebbero potute essere contestate e purtroppo non sono state contestate. In particolare non è stata contestata l'affermazione di Google per cui la pubblicità mirata sia qualche cosa che gli utenti vogliono, e che quindi la sorveglianza è sostanzialmente un favore che le piattaforme fanno agli utenti. Questa è francamente una sciocchezza confermata dai dati, cioè la maggior parte dei sondaggi, degli studenti che si sono fatti, e sono ormai direi 15 anni che si fanno studi sulla pubblicità comportamentale o pubblicità mirata, o anche detta a volte con un anglicismo targettizzata, tutti quanti concordano nel dire che gli utenti tendenzialmente non apprezzano la pubblicità mirata. Poi in alcuni casi la accettano perché è troppo complicato fare diversamente, o perché non credono che un'alternativa sia possibile, però non è mai qualche cosa che chi usa un servizio apprezza. Il tentativo di tanti gruppi, tra cui Google, di chiamare la pubblicità mirata personalizzazione, quindi di nuovo sottolineando in invece un'ottica di attenzione verso l'utente, non mi sembra proprio che abbia cambiato l'atteggiamento delle persone, che notano molto bene che la pubblicità mirata si basa sulla sensazione concreta e poi in effetti vera di essere spiate da queste piattaforme dovunque si va. Insomma, questa è stata la prima notizia che vi siete persi durante l'estate, la notizia del 5 agosto, ma immagino che se ne continuerà a parlare ancora per qualche anno per gli strascichi che ci saranno. Con questo andiamo al primo stacco musicale per poi tornare parlando di Telegram.